della Rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove si incontra Aimaro d'Alessandria, che si abbandona a molte mormorazioni sull'abate
e sugli orribili tedeschi della sua abbazia.
Decima puntata.
Pax vobiscum, e cum spirito tuo. Allora, frate Guglielmo, che mi dite? Vi siete già abituato a questa spelonca di dementi?
Di dementi? Siete proprio voi, Aimaro d'Alessandria?
Sì.
Io avrei detto che questo fosse luogo di uomini ammirevoli, per santità e per dottrina.
Lo era, un tempo lo era, questo sì. Quando gli abati facevano gli abati e i bibliotecari. Non l'avete forse visto voi stesso, quel tedesco mezzo morto, con gli occhi da cieco?
Malachia.
Proprio lui. Se ne sta devotamente a sentire i vaneggiamenti di quello spagnolo. Egli sì, veramente cieco, ma con gli occhi da morto.
Orche.
Sembra che l'anticristo debba arrivare ogni mattina e noi lì a grattare pergamene, ma di libri nuovi ne entrano pochissimi.
Interessante, molto interessante.
Noi siamo qua e laggiù nella città si agisce. Una volta dalle nostre abbazie si governava il mondo.
Mentre ora?
Lo vedete. L'imperatore ci usa per inviare qui i suoi amici a incontrare i suoi nemici. Ma cosa credete? Io so qualcosa sulla vostra missione. Qui i monaci parlano.
Un tempo l'imperatore sarebbe salito quassù.
Ora invece, se vuole controllare le cose di questo paese, se ne sta nelle città.
Noi qua a raccogliere grano ed a levare pollame.
E laggiù?
A scambiar braccia di seta con pezzi di lino.
E pezzi di lino con sacchi di spezie.
Noi custodiamo il nostro tesoro, ma laggiù i tesori li accumulano.
Anche i libri.
E molto più belli dei nostri.
Nel mondo accadono certo molte cose nuove, ma voi, Aimaro, pensate che sia colpa dell'abate?
Ha dato la biblioteca in mano agli stranieri. Un'abbazia benedettina in questa plaga italiana dovrebbe essere luogo dove degli italiani decidono per cose italiane. Invece siamo controllati da un gruppo di stranieri, come se a Cluny ci fosse ancora un grande abate italiano.
Ma l'abate è italiano.
Sì, ma non conta nulla.
Due volpi furbissime, Guglielmo e Aimaro. L'una in caccia dell'altra. Una per sapere, l'altra per far sapere. Un duello sottile. Solo le parole e ciò che intendevano significare.
Povero abate, mi sembra che esagerate, Aimaro.
Al posto della testa ha un armadio della biblioteca. È tarlato. Per far dispetto al papa, lascia che l'abbazia sia invasa da fraticelli. Dico, quelli eretici, i transfughi del vostro ordine santissimo. E per far cosa grata all'imperatore chiama monaci da tutti i monasteri del nord, come se da noi non avessimo bravi copisti e uomini che sanno il greco e l'arabo.
Non dubito che a Firenze o a Pisa non ci siano figli di mercanti ricchi e generosi che entrerebbero volentieri nell'ordine se l'ordine offrisse possibilità di incrementare la potenza e il prestigio del padre.
Vedete, Guglielmo, che ho ragione. Ma qui l'indulgenza alle cose del secolo la si riconosce solo quando si tratta di permettere ai tedeschi...
Ai tedeschi?
Fulminate la mia lingua, perché sto per narrare cose poco convenienti.
Cose poco convenienti qui, nell'abbazia.
Anche il monaco è un uomo. Ma qui, frate Guglielmo, vi assicuro, sono meno uomini che altrove. E quello che ho detto sia chiaro che non l'ho detto.
E ditemi, Aimaro, sono queste opinioni solo vostre o di molti?
Di tutti coloro che adesso si dolgono per la sventura del povero Adelmo e che non sarebbero stati scontenti se nel precipizio fosse caduto qualcun altro qualcuno che gira per la biblioteca più di quanto dovrebbe. Ai tempi d'oro del nostro ordine, frate Guglielmo, se un abate non aveva una tempra da abate, beh, una bella coppa di vino attoscato.
Una bella coppa di vino attoscato.
Ed ecco aperta la successione.
Non spingetevi troppo in là, Imaro.
Non ditemi che l'abate vi ha pregato di investigare su di me. O su...
Pacifico da Tivoli.
O su...
Pietro da Sant'Albano.
No, noi con le storie della biblioteca non c'entriamo. Ma vorremmo che voi scoperchiaste questo nido di serpenti. Voi che avete bruciato tanti eretici.
Io non ho mai bruciato nessun eretico.
Non adiratevi. Dicevo così, per dire. Comunque, buona caccia, Guglielmo. E fate attenzione, di notte.
Perché non di giorno?
Perché qui di giorno si cura il corpo con le erbe buone. Di notte si ammala la mente con le erbe cattive.
Siate chiaro.
Credete forse che Adelmo e Venanzio siano stati uccisi per mano di qualcuno?
Voi cosa mi suggerite?
Qui qualcuno non vuole che i monaci siano liberi di leggere ciò che vogliono. E allora si usano le forze dell'inferno.
Si usano le forze dell'inferno.
O dei negromanti amici dell'inferno per sconvolgere le menti dei curiosi.
Parlate forse del padre erborista?
Severino da Sant'Emmerano. Sì, lui è una brava persona, ma tedesco lui, tedesco Malachia. Vi pregherei di non fare parola con nessuno di queste mie riflessioni.
Aimaro vuole che si torni alla tradizione.
Un'abbazia benedettina, ai tempi auri dell'ordine, era il luogo da cui i pastori controllavano il gregge dei fedeli.
Solo che la vita del gregge è cambiata. E l'abbazia può tornare alla sua gloria solo se accetta il nuovo costume del gregge, diventando diversa.
Oggi si domina con il controllo del denaro.
Il desiderio dell'abate è un'abbazia fabbrica di denaro.
Azzo, andiamo allo scrittorium. Queste riflessioni mi hanno acceso molta curiosità.
Stai copiando questo?
Sta venendo bene.
Ci vuole ancora tempo.
Continua pure, non ti preoccupare.
Andiamo alla scrivania di Venanzio per vedere che lavoro aveva fra le mani.
Ecco qua, maestro. Stava traducendo l'opera di Luciano. È un autore greco?
Sì. Il suo libro narra di un uomo trasformato in asino.
Ah, ricordo una favola analoga di Apuleio. Ma ai novizi era di certo severamente sconsigliata.
Berengario, vieni qua.
Sì, Guglielmo.
Come mai Venanzio stava lavorando a questa traduzione?
Questa traduzione è stata chiesta dal signore di Milano. È assai preziosa.
Da dove arriva?
Oh, è un prestito del doge di Venezia che lo ebbe dall'imperatore di Bisanzio. Ma una copia rimarrà a noi, in cambio di una certa prelazione sui vini di taluni poderi.
Dunque l'abbazia non disdegna né i lavori venali né di raccogliere favole pagane.
Questa biblioteca sta diventando testimonianza dell'errore.
Orge, non ti avevo sentito arrivare. Tuttavia hai torto. Certo, Apuleio e Luciano sono colpevoli di molti errori.
Vorrei ben dire.
Però questa favola contiene, sotto il velame della finzione, naturalmente, anche una buona morale. L'uomo che si trasforma in asino è la metamorfosi dell'anima che cade in peccato.
Certo.
Ora capisco perché durante quella vostra inquieta discussione Venanzio fosse così interessato alla commedia. Questo tipo di favole, infatti, proprio alla commedia può essere assimilato.
Proprio così.
Ma che dici, Guglielmo? Che commedia è commedia? Era della liceità del riso che si dibatteva, mio caro.
Che sbadato. Avevo frainteso. M'era parso di capire che tu non ricordassi assolutamente nulla di quanto detto.
Riso. Del riso si parlava. Il riso squassa il corpo, deforma i lineamenti del viso, rende l'uomo simile alla scimmia.
Mio caro Jorge, le scimmie non ridono. Il riso è solo dell'uomo, è lo specchio della sua razionalità.
Se è per questo, anche la parola è simbolo di razionalità, ma con la parola l'uomo spesso bestemmia.
Ma Quintiliano, Tacito, Plinio il Giovane...
Erano pagani! Pagani! Lo capisci o no?
A proposito di pagani... San Mauro non mi sembra fosse tale, però al loro cospetto, quando lo posero nell'acqua bollente, ricordi che cosa disse?
Buttatelo dentro!
C'è bisogno dei tuoi soldati, governatore. Entro da solo. Vedi? Ecco. Che cielo! Non mi dicevi che Codestacco voleva bruciarmi le carni? Prova! Prova tu stesso! Su! Immergilo tuo augusto braccio!
E così il governatore si ostionò. Allora, Jorge, un santo martire che ridicolizza i nemici della fede. Tutti i soldati del governatore risero e lo seppellirono di lazzi. Non fu forse quella una bella azione?
Ma cosa dici? Un santo immerso nell'acqua bollente soffre per Cristo e per Cristo trattiene le sue grida. Questa è la verità. Non gioca a tiri da bambini ai pagani.
Sbaglio, Jorge, o stai ridendo del riso?
Tu vaneggi, Guglielmo, vaneggi!
Assolutamente no. Tutti hanno visto e udito, sia pure tacitamente e controllando le tue labbra. Stavi ridendo.
Giocando sul riso mi stai trascinando in discorsi vani. Tu sai bene che Cristo non rideva mai.
Non ne sono ben sicuro.
Un esempio. Fammi un solo esempio.
Quando gioca con le parole e dice Tu es Petrus. Su questa
pietra. Silenzio!
E qui il Cristo non c'entra. Ma un altro esempio mi sovviene.
Stai esagerando.
Oh, ma questo riguarda noi, la nostra Santa Chiesa. Non ci sono pagani in questa storia, solo uomini di Dio.
Sta zitto!
Ricordi che nel periodo più acceso della lotta tra Clugnacensi e Cistercensi, i primi accusarono i secondi?
Non voglio sentire, è orribile ciò che stai per dire.
Li accusarono di non portare le brache.
Fermati!
E nello Speculum Stultorum si racconta dell'asino Brunello che si chiede che cosa accadrebbe se di notte il vento sollevasse le coperte e il monaco si vedesse le pudenda.
Basta! Finiscila!
Hai ragione, venerabile Jorge. Ti chiedo perdono. La mia bocca ha tradito i miei pensieri. Non volevo mancarti di rispetto. Forse quello che dite è giusto. E io mi sbagliavo.
Me ne vado. E voi seguitemi tutti.
Guglielmo. Sì, peggio. Devo parlarvi subito. Dietro il valle uscite per primo. Vi seguirò appena mi sarà possibile.
Il nome della rosa di Umberto Eco. 10ª puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria. Con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Pino Micol, Claudio Bigagli, Paolo Lorimer, Fabio Poggiali, Piergiorgio Fasolo, Elia Shilton. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.